State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di radio SBS in cui oggi ci occupiamo di ambiente. In particolare parliamo questa mattina dell'edizione 2021 dello State of Environment in Australia. Il rapporto, che è stato pubblicato il 19 luglio scorso, viene redatto ogni 5 anni ed è una revisione completa ed indipendente basata sull'evidenza richiesta dall'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act del 1999. Il rapporto sullo stato dell'ambiente 2021 è a dir poco scioccante, ha rilevato uno sviluppo ed un uso insostenibile delle risorse con le prospettive generali per il nostro ambiente che ci dicono che si sta deteriorando. Questo è il risultato delle crescenti pressioni dovute al cambiamento climatico, alla perdita di habitat, all'inquinamento e all'estrazione di risorse. Noi questa mattina ne parliamo con il dottor Alberto Meucci, oceanologo della Melbourne University. Allora, Alberto, innanzitutto ben ritrovato dopo tanto tempo ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e gli audioascoltatori.
Allora, i temi ambientali coperti appunto in questo rapporto sullo stato dell'ambiente 2021 sono diversi. Si è parlato della qualità dell'aria, di Antartide, di biodiversità, di clima, coste, venti estremi, anche patrimonio indigeno, acque interne, terra, questioni marine e urbane, insomma tanti argomenti diversi e i punti chiave che sono emersi sono chiaramente molti. Ecco, vorrei cominciare tanto per mettere in contesto un po' la situazione a sottolinearne tre. Allora, dal 2016, che è appunto l'anno in cui è stato pubblicato il rapporto sullo stato dell'ambiente precedente, è emerso che 202 specie animali e vegetali sono questioni a rischio di importanza ambientale nazionale, dopo che 175 specie sono state aggiunte all'elenco tra il 2011 ed il 2016. Questo è accaduto mentre appunto il tasso di scoperta e di iscrizione di nuove specie è allo stesso tempo notevolmente rallentato nel passato decennio. Un altro punto è che sebbene vi sia una sorta di strategia messa in atto dal governo per le specie minacciate, abbia migliorato la situazione di 21 di queste specie prioritarie, molte altre invece non hanno dimostrato un miglioramento nella loro condizione. Ecco, e probabilmente la lista delle specie minacciate aumenterà notevolmente nei prossimi anni, man mano che verrà, diciamo così, messa in evidenza in maniera più chiara l'impatto degli eventi catastrofici che hanno colpito l'Australia nel 2019-2020. Mi riferisco agli incendi boschivi che hanno ucciso più di 1 miliardo di animali. E inoltre è emerso anche che l'Australia ha perso più specie di mammiferi di qualsiasi altro continente e ha uno dei tassi più alti di declino delle specie nel mondo sviluppato. Più di 100 specie australiane sono state elencate come estinte o estinte in natura e le principali cause di estinzione sono state appunto introdotte dalla distruzione e bonifica dell'habitat naturale. Insomma, questi sono solo alcuni dei punti emersi da questo stato dell'ambiente, Alberto, quindi è veramente purtroppo solo una piccola parte, però chiaramente ci danno l'idea per capire come sia importante appunto attuare delle politiche che sono fondamentali e anche capire da parte del pubblico generale come e cosa possiamo fare noi come appunto cittadini indipendenti. Ecco, dicevamo che tu appunto sei oceanologo, ti occupi di erosione delle coste, che chiaramente insomma qui in Australia è sicuramente un argomento centrale, e di eventi estremi. Dicevamo che l'analisi degli eventi estremi è stato un punto di quelli fondamentali analizzati in questo stato dell'ambiente 2021. Ecco, che cosa è emerso e che cosa possiamo dire rispetto appunto a questi eventi estremi in Australia, che hanno avuto un ruolo così importante all'interno di questo rapporto sullo stato dell'ambiente?
Effettivamente gli eventi estremi sono una delle maggiori preoccupazioni che abbiamo riguardo l'impatto dei cambiamenti climatici e quello che sarà l'impatto in futuro dei cambiamenti climatici. Principalmente negli studi scientifici dividiamo l'analisi di quello che succederà in futuro per quanto riguarda gli eventi estremi. Si parla appunto di tempeste, quindi eventi estremi di pioggia, ma non solo, eventi anche estremi come gli incendi e le inondazioni marine o le alluvioni. Quindi qualsiasi tipo di evento estremo viene studiato sotto due aspetti principali, che sono la frequenza e l'intensità. Quindi quando andiamo a fare degli studi di impatto ambientale, quelli che saranno gli impatti dei cambiamenti climatici in futuro, controlliamo se gli eventi estremi cambieranno in frequenza o in intensità, e il report dello stato dell'ambiente che è appena uscito parla di un aumento della frequenza degli eventi estremi, e non solo, ma anche un aumento dell'intensità. Inoltre, quando si parla di eventi estremi, può capitare che accadano degli eventi composti, cosiddetti composti, ovvero assieme ad una forte tempesta e quindi un'alluvione può crearsi anche una tempesta e un'inondazione dalla parte del mare, quindi dell'oceano, e quindi questi eventi composti vanno a ulteriormente impattare, in questo caso parlando dell'Australia, gli ecosistemi australiani, potrebbero instaurare dei cambiamenti drastici degli ecosistemi e quindi avere una grossa perdita di ecosistemi biologici, ma non solo. Io specialmente mi occupo della parte costale, ci possono essere delle forti erosioni costali che poi le spiagge non riescono a recuperare dopo eventi di questo tipo. Quindi è chiaro che gli eventi estremi sono una parte importante del climate change, dell'impatto dei cambiamenti climatici sui nostri ecosistemi. È infatti uno dei capitoli dello State of Environment, e nello State of Environment si parla anche di come questi eventi estremi vadano ad impattare anche la nostra economia, ma non solo, per darvi un esempio, anche solamente il costo che avranno le assicurazioni, per esempio sulle case, andrà sempre ad aumentare fino ad arrivare a dei costi probabilmente proibitivi per la maggior parte delle famiglie australiane.
A questo proposito, appunto sul capitolo che viene dedicato all'interno dello State of Environment 2021, dedicato proprio agli eventi estremi, viene menzionato in alcun modo come in realtà potrebbero essere in qualche modo gestiti? Perché chiaramente gli eventi estremi fanno anche parte di quelle situazioni che sembrano anche un po' scappare di mano, no? Al controllo e alle politiche che eventualmente si potrebbero fare. Ecco, è così? In che modo, appunto, in questo State of Environment emerge che si potrebbe in qualche modo intervenire rispetto a questi eventi estremi?
Sicuramente l'intervento riguardo gli eventi estremi non è semplice, però non dobbiamo pensare che abbiamo perso il controllo e che non possiamo migliorare la nostra resilienza. Si usa sempre questo termine anche in scienza, ovvero la capacità delle nostre comunità o dei nostri ecosistemi di riprendersi da un impatto di un evento estremo. Questo richiede una gestione integrata e anche un planning a lungo termine, no? E degli investimenti mirati per aumentare la nostra resilienza agli eventi estremi. Possiamo fare sia prevenzione, il che vuol dire per esempio evitare di costruire in zone alluvionali, ma non solo, possiamo anche prepararci meglio ad un eventuale evento estremo e quindi programmare già in anticipo quella che è la nostra risposta. E inoltre, se ci affidiamo alla scienza e abbiamo appunto delle analisi che ci permettono di capire se delle zone più di altre verranno impattate da eventi estremi, possiamo anche pianificare dei piani di recupero in caso. Su questo, secondo me, sono anche molto, molto interessanti i punti di vista indigeni per quanto riguarda gli incendi, e quindi credo che sia anche molto importante il ruolo che hanno gli indigeni nella gestione della terra e nella gestione anche del recupero della terra, che è molto affascinante, no? Ma in generale, per rispondere alla tua domanda, abbiamo bisogno di una gestione integrata, coinvolgere la comunità indigena, ma non solo, pianificare a lungo termine e sapere quello che dobbiamo fare in caso di eventi estremi e poi come possiamo recuperare da un eventuale evento estremo che ha impattato ecosistemi o una comunità.
E a proposito della questione del coinvolgimento indigeno parleremo tra poco, ma prima vorrei farti un'altra domanda, Alberto, perché appunto i tuoi studi si focalizzano sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle onde e appunto quindi di conseguenza sugli equilibri delle coste australiane. Chiaramente le coste sono tra i punti e i temi ambientali che sono stati coperti all'interno di questo State of Environment 2021, e chiaramente per l'Australia sono un argomento centrale, visto che siamo appunto un paese che è circondato da coste. Ecco, su questo punto che cosa ci dice lo State of Environment?
Principalmente lo State of Environment si focalizza sull'impatto dell'innalzamento dei mari. Questo è l'impatto che a livello scientifico è chiaro, c'è una certezza che il livello dei mari si innalzerà in futuro ed avremo un metro di innalzamento di livello del mare alla fine di questo secolo, quindi nel 2100. Ma non solo, c'è anche una parte di impatto costale che viene dalle onde. Questo è l'ambito che studio io principalmente, non viene molto trattato nello State of Environment, ma il cambiamento anche della direzione dell'impatto delle onde, delle correnti costali, andranno a cambiare quelli che sono gli equilibri di erosione costale e quindi andranno a impattare gli ecosistemi. Questo è un po', diciamo, una overview di quelli che sono gli impatti globali sulle coste. Poi ovviamente parte anche del report menziona l'impatto delle costruzioni umane, quindi di quanto artificiali siano le coste, quali sono i sistemi di protezione che andiamo ad usare, e molte sono adesso gli studi su possibili approcci vicini a quello che viene chiamato, diciamo, un approccio naturale, ovvero l'inserimento di mangrovie o altri aspetti che aiutano nell'equilibrio dell'erosione costale. Quello che, diciamo, questo State of Environment riporta è solamente una dei dati e delle sicuramente importanti, ma da questo noi dobbiamo, diciamo, prendere spunto per spingere il nostro governo, ma comunque lavorare anche all'interno delle nostre comunità per proporre soluzioni e per contrastare gli impatti climatici che, come sappiamo, ci saranno, ma che possiamo fortemente limitare con la nostra azione.
Infatti diciamo appunto che lo scopo del rapporto sullo stato dell'ambiente è appunto le conoscenze, i dati, come dici tu, che questo provvede, è proprio quello di fornire una visione strategica per dare delle indicazioni sulle politiche e le azioni importanti da implementare, ma anche, diciamo, avere un po' in qualche modo una conversazione con gli utenti per influenzarne il comportamento, perché ricordiamoci appunto quello che facciamo quotidianamente, anche se è piccolo, è molto importante. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con il dottor Alberto Meucci, oceanologo della Melbourne University, per commentare e capire un po' di più quali sono gli elementi di cui si parla in questa edizione 2021 dello State of Environment. Ricordiamo appunto che sono rapporti che vengono pubblicati ogni 5 anni ed hanno una revisione completa e anche indipendente sullo stato di salute dell'ambiente, in particolare in questo caso in Australia. Ecco, l'edizione 2021 è il risultato della collaborazione, come sempre, tra scienziati ed esperti ambientali, ma una novità di quest'anno è quella della presenza all'interno di questo team di esperti di una persona aborigena. Lei è la dottoressa Terry Gianche, una donna Wathati Meriam e un'autorità internazionale sulla proprietà intellettuale e culturale indigena, che chiaramente appunto ha rappresentato la prospettiva indigena fondamentale quando si parla di sostenibilità ambientale. Ecco, ti chiedo, dal punto di vista di uno scienziato, che cosa ne pensi tu, Alberto, della integrazione di una prospettiva indigena all'interno di questo rapporto?
Io lo vedo come un aspetto molto positivo, lo trovo molto importante e secondo me ha dei benefici sia per la comunità indigena che anche per tutta l'Australia. È un po', diciamo, un do ut des, nel senso che noi possiamo ricavare molto dalla conoscenza indigena, che secondo me andrebbe inserita nel processo di decision making, e non solo, ma allo stesso tempo, diciamo, noi acquisiamo conoscenza della terra da parte di queste comunità indigene che hanno molta più esperienza rispetto a noi sul terreno australiano, e allo stesso tempo riusciamo a dare importanza alla loro cultura indigena e a far sì che siano parte, diciamo, attiva e integrante delle politiche australiane, che poi è un po' quello che mi è sembrato a me essere uno dei grossi problemi dell'Australia. Io vivo qua da 6 anni, ma insomma noto molto questa, diciamo, difficoltà sociale nell'integrazione della cultura indigena in Australia. Non ho mai avuto io l'opportunità di fare progetti con la cultura indigena, semplicemente perché io faccio ricerca pure, quindi molte volte non sono sul campo, però è molto importante sicuramente. Sì. Quello che io trovo molto interessante e un po' anche un insegnamento da parte di quella che è la cultura indigena, è il rispetto della terra, ma non solo, la coscienza che le risorse della terra sono limitate, e anche il rispetto della natura. E quindi io credo che un aspetto importante è proprio come pensiamo il nostro rapporto con la natura, in questo caso con gli oceani. Sicuramente se noi andiamo a costruire, noi andiamo a prendere terra all'oceano, avremo in futuro grossi problemi, grossi impatti, aumenteremo il rischio e l'esposizione ad eventi estremi. E quello che io trovo interessante della cultura aborigena è che loro sono molto più coscienti di quelli che sono i loro spazi e di quella che è la loro posizione rispetto alla natura e quindi alla terra.
Chiaramente un approccio culturale che ci ricorda, un po' come ci ricorda anche questo State of Environment 2021, con questo più che campanello d'allarme, veramente con questa allarme forte che le risorse della terra sono limitate e davvero dobbiamo fare i conti con questo, soprattutto se vogliamo continuare a vivere in una terra e continuare a tramandare alle generazioni successive un posto dove vivere che abbia uno stato di salute che ce lo permette. Allora, noi ringraziamo per la chiacchierata il dottor Alberto Meucci, oceanologo della Melbourne University. Grazie per averci aiutato a chiarire un po' dei punti che fanno parte dello State of Environment 2021. Ricordiamo che questo è un rapporto lungo che chiaramente contiene anche molti altri aspetti di cui noi oggi non abbiamo parlato. È anche un rapporto che però è disponibile online per coloro che volessero leggerlo e studiarlo, quindi insomma vi invitiamo a farvi trascinare dalla curiosità. Di nuovo grazie Alberto per essere stato con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS.
Grazie a voi. Un ultimo spunto: parlavi del report, ci sono degli ottimi grafici e molto leggibili, e per chi vuole semplicemente vedere qualcosa di colorato e carino ed impattante, ci sono dei grafici ottimi nel report. Comunque grazie mille, è sempre un piacere partecipare a SBS Radio e un saluto a tutti voi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.